Buonasera, sono Flavio Solazzi e con me è Antonio Maddama. La nostra trasmissione è Fatti e Misfatti di Senigallia e dintorni dall'archivio di Flavio Solazzi. In realtà gli archivi non sono i miei, ma quelli della nostra città. In questo caso siamo ritornati a saccheggiare le notizie che ci fornisce Francesco Pesaresi, un nostro concittadino vissuto qui nella seconda metà del Settecento che, come un buon redattore di un giornale locale, ci riferisce giorno per giorno i fatti salienti che si sono verificati nella nostra città. Nel foglio del giorno leggiamo con una certa curiosità un titolo un po' stravagante. È estate, siamo nel 19 luglio del 1780, fa caldo che anche il Pesaresi abbia preso un colpo di sole perché intitola il suo articolo Il cantimbanco cosmopolitano. Che nomi strani. In realtà cantimbanco è l'equivalente di saltimbanco. E cos'è un saltimbanco? È un individuo che sta a mezzo tra l'artista di strada e il ciarlatano, presente in mezzo ad una piazza o un'arena, sopra un banco, da dove si esibisce in esercizi vari di acrobazia o di giocoleria, oppure sta lì a reclamizzare la sua valentia o l'efficacia dei medicinali che egli possiede e che è disposto a vendere. Basandosi su strategie operative tuttora in vigore, il saltimbanco deve procurarsi un pubblico, oggi diremmo audience, il più ampio possibile, impressionarle per potergli vendere attraverso la sua immagine i prodotti miracolosi che ha portato al pubblico. Seguiamo il Pesaresi.
19 luglio 1760. Il cantimbanco cosmopolitano, che abita nelle case del signor Conte Marazzani, verso le 23 ore ha fatto il suo pubblico ingresso a cavallo e da ditta casa è andato a Porta Nova e di lì è venuto per la strada grande della fiera sino all'apertura e ha tirato per la strada dei Linaioli e Canapini e per l'apertura del signor Cherubini, per la strada di mezzo se n'è ritornato alla sua abitazione. E marciava con quest'ordine a cavallo, tutti ben bardati con pistole nelle fonde. Precedevano due trombetti che suonavano le trombe d'argento. Poi andava uno con timpani che li andava battendo a vicenda con le trombe. Indi andava esso cosmopolitano in abito alla ussara, assai ricco, e berrettone in testa simile, con sciabola d'argento nel manico e finimenti. Poi sei servitori a cavallo, a due per due, e tutta la sua gente era vestita di livrea di scarlatto rosso, trinata di galloni larghi d'argento, con camiciuole turchine pure piene d'argento.
Siamo dunque nel periodo della grande fiera della Maddalena e bisogna suscitare l'attenzione della folla. Il gruppo del saltimbanco è multicolore e strepitoso, e non può non incuriosire la gente che è disseminata lungo le vie del centro che il saltimbanco col suo seguito percorre. Via Mastai, Porta Nuova, che è la porta che si apriva nelle mura verso Ancona, il Corso, via Armellini, con punto di partenza e di arrivo in casa Marazzani, nei portici ercolani. Il resoconto continua.
22 luglio 1760. Fin da ieri il cantimbanco cosmopolitano ha fatto alzare un gran palco a Porta Nova nella facciata del signor Giovanni Battista Fraboni che riguarda detta Porta Nova, per il qual posto paga dunque al signor Fraboni 7,5 scudi.
Proprio siamo nel periodo della Fiera della Maddalena, quindi questo cantimbanco cosmopolitano. Sì. Altre volte chiamato poi cosmopolita, si vede che
il cosmopolitano. Semplicemente cosmopolitano.
Andava di città in città.
Lui si presenta come dicesse, non so, principe dell'Asturia, cose del genere, ma in realtà cantimbanco vuol dire saltimbanco, cosmopolitano può evocare così qualche vago cenno di mistero orientale, ok. anche perché siamo abituati a sentir parlare di arcivescovi, di cariche estremamente importanti, curiali, cosmopolitane e via dicendo. In realtà significa individuo che deve andare di città in città, cioè di più città, cosmopolita, presente in diversi paesi, che è quello che lui fa in realtà, perché va di paese in paese, di piazza in piazza, dove deve fare proprio il piazzista. Quindi si tratta di un piazzista, però di un piazzista che ha scoperto ante litteram la vera efficacia della pubblicità, perché la pubblicità è molto più importante dell'oggetto che devi vendere. Immaginate questo che arriva con un corteggio di questo genere, vestiti lussuosissimi, anche i suoi servitori, e poi lo stesso incedere lungo le vie della città, che sono strapiene di gente, perché la fiera della Maddalena era l'equivalente della fiera del Levante di Bari dei giorni nostri, e quindi cominciano avanti due servitori che suonano i tamburi, o meglio, anziché i tamburi,
due oboè suonano.
Gli oboè sono una cosa,
i fiati
sono due strumenti a fiati, e invece avanti ci sono due che suonano le trombe d'argento e altri due dietro intervallati, cioè pipi pipi e poi tutun tutun tutun,
sì, sono anche i tamburi
e via dicendo.
Ma cosa vendeva?
Cosa vendeva? Vai avanti a leggere.
Fa un breve discorso. Vende un certo bossoletto e pastiglie per i denti. Per un paolo li vasi grandi e mezzo li piccoli. Fa tirare il denaro e poi dispensare detta roba dai suoi servitori. Ed infine cava i denti alle povere persone che fa andare sopra detto palco e che fa sedere in faccia al popolo. E così sarà in avvenire due volte al giorno.
Due volte al giorno per una settimana vuol dire che aveva parecchi clienti e che quindi tutta la messa in scena, peraltro costosa soprattutto per gli abiti, ne valeva la pena. Quello che è un aggettivo che mi ha lasciato pensare in questo racconto del paese, del pesaresi, cioè che cava i denti alla povera gente. Povera perché pensiamo al giorno d'oggi, tutti più o meno siamo entrati almeno una volta in uno studio dentistico e sappiamo quali problemi di analgesia, di somministrazione di antidolore, queste le ho fatto male, non le ho fatto male, il dottore mi fa male e via dicendo. Poveri perché così questo arrivava e tac, gli tirava via il dente. O poveri perché erano effettivamente poveri, perché dobbiamo ricordare che nonostante tutto la medicina sociale, l'assistenza sanitaria, via dicendo, è stata una grande conquista dei tempi moderni. Ancora oggi ci sono i medici per i poveri, i medici per i ricchi, o meglio, i ricchi possono permettersi medici di nome più prestigioso e soggiorni in ospedali che sembrano degli alberghi vacanze a 8 stelle. Però, diciamo, le cose erano ben diverse ai tempi. Questi poveretti che soffrivano di denti dovevano pure assoggettarsi all'opera di queste che erano una via di mezzo in fondo tra il ciarlatano e l'operatore sanitario.
Per il ciarlatano o per il prestatore d'opera itinerante, a me viene in mente i vari personaggi della compagnia del Capitan Fracassa di Théophile Gautier,
certo.
Possono venire in mente anche altre immagini, alcune ce l'abbiamo anche nella nostra storia dell'arte.
Beh, la prima immagine che ti viene in mente è proprio quella di un cavadenti, cavadenti estremamente gradevole, in una scena gradevolissima, perché il pennello è nella mano di Pietro Longhi, quel pittore veneziano. Il quadro oltretutto mi pare che sia conservato a Milano alla Pinacoteca di Brera, e un pittore veneziano che riesce a riprodurre scene di vita comune dando un'immagine così di allegria, di festosità. Nel Cavadenti di Pietro Longhi si vede infatti il Cavadenti con una bella livrea damascata e via dicendo, circondato da altri personaggi con mantelli pure di sete, damaschi e maschere, e il paziente così pressoché inesistente, il tutto come in un balletto, come in un rondò veneziano, giusto appunto.
È divertente anche leggere poi la cronaca che fa il Mastai. Abbiamo letto quella del Pesaresi.
Mi viene in mente però un'altra immagine proprio, a proposito di medici dei ricchi e medici dei poveri, cioè cultura pittorica ha preso questo soggetto per diversi quadri, cioè non c'è solo il Longhi che ha dipinto il Cavadenti. A me adesso viene in mente un altro quadro molto impressionante, che è del grande Caravaggio. In questo caso l'ambiente è, come sempre nel Caravaggio, estremamente buio, una specie di osteria al tavolo della quale già siedono con i loro bicchieri davanti alcuni vecchi avventori. Vecchio dall'aspetto un po' luciferino siede alle spalle di uno di questi uomini presenti nella bettola e seduti al tavolo, e da dietro gli strappa con virulenza il dente. È una scena che fa proprio che contrasta estremamente con quella invece vezzosetta del Longhi.
Vezzosissima, molto vezzosa anche la descrizione, dicevo, del Mastai. Lo chiama re dei ciarlatani, in realtà.
Il re dei ciarlatani. Precisiamo un momento cos'è il Mastai. In realtà il brano che stai per leggere è tratto dalle Cronache Mastai, una serie di volumi conservati alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia e che erano stati redatti nell'ambito della famiglia Mastai e che abbracciano buona parte del Settecento senigalliese.
Sì, a mezza fiera fece poi l'ingresso a cavallo il re dei ciarlatani, detto cosmopolita, premessa la licenza di Monsignor Presidente. E questo consisteva con un corteggio di 10 uomini a cavallo, tutti ben bardati, con ricchissime livree ricoperte d'argento e simili gualdrappe ricamate a tutti i suoi uomini, che con timpani e strumenti da fiato andavano avanti al suo padrone. Questi veniva a cavallo ben vestito con ricchissimo abito alla ussara e mise il palco in faccia a Porta Nuova. Molti discorsi furono fatti sopra questo soggetto, perché si trattava da principe, ma la verità del fatto si era che esso si dichiarava e si manteneva ciarlatano e a meraviglia cavava i denti. E alla fine della detta fiera partì con la sua carrozza a 4 cavalli ed un carico parimente a 4 cavalli propri alla volta d'Urbino.
Qui si tratta proprio, sembra di leggere i quotidiani di oggi, non so, il Messaggero piuttosto che il Corriere Adriatico, il Resto del Carlino, in cui la notizia viene riportata esattamente, qualche dettaglio più, qualche dettaglio meno, qualche discordanza, perché per esempio le Cronache Mastai dicono che parte per Urbino, ma il Pesaresi invece aveva detto che partiva per Pesaro e...
Il particolare era anche della compagna che lo seguiva, che è chiamata.
Sì. Per esempio, il Pesaresi dice che partono il 31 luglio del 1760, oggi il cantimbanco cosmopolitano in carrozza è partito con la veneziana che ha secco. È ovvio, sarà stata anche una bella e prosperosa donna.
Molto probabilmente.
Immaginiamo, e anche molto vistosa. Con un carriaggio di bauli e con i cavalli da sella per la sua famiglia e tutti i suoi, nella conformità che venne, ed è andata a Pesaro. Quindi quelle piccole discordanze che troviamo comunemente nei nostri giornali. Questo episodio così vivido di colori, di suoni, direi proprio in rilievo, non può non essere sopraffatto da, o perlomeno contornata da una serie di altri ricordi che la nostra cultura ci propone. Cantimbanco per eccellenza, ad esempio, della musica lirica, che è il Dulcamara dell'Elisir d'amore di Donizetti. Tutti abbiamo presente che sul palco arriva il carrozzone di Dulcamara che tira giù, apre le varie pareti del carrozzone, trasformando appunto il carrozzone in un palco, e poi si esibisce in uno sproloquio divertentissimo, tutto in rima, in cui dice di essere un bravissimo medico, capace di curare paralitici, apoplettici, asmatici, isterici, diabetici, tutti questi termini che finiscono in ICI. E poi è soprattutto la perla delle perle dei suoi rimedi è l'elisir d'amore. C'è un giovanotto molto innamorato, un po' credulone, un po' come tutti gli innamorati, disposto a credere a tutto, che chiede di bere di questo elisir d'amore che gli viene venduto caramente da Dulcamara. Il giovane Nemorino lo trangugia e dice buono. In realtà era un buon vino di Borgogna, però sembra che abbia funzionato. Quindi il cantimbanco, tutto sommato, è stata una figura utile nella nostra società del Settecento. Grazie e buonasera da Flavio Solazzi
ed Antonio Madama.